Allora, tanto di nuovo, buongiorno, bentrovati, ci siamo lasciati l'ultima volta proprio su questa slide. Dove stavamo parlando brevemente delle gomme, che vedete in questo caso sono prodotte direttamente da un'estrazione che si fa da una specie vegetale, e ci interessa in particolar modo per alcuni processi che la riguardano. Cioè, noi abbiamo intanto una molecola, come vedete, organizzata schematicamente in questo modo. Anche in questo caso, come è tipico dei polimeri finali, abbiamo il nostro monomero che viene sottoposto poi ad un processo di polimerizzazione nel quale è introdotto, come vedete, un trattamento che è la cosiddetta vulcanizzazione. Nella vulcanizzazione avviene che tramite degli atomi di zolfo fortunatamente inseriti si abbia una vera e propria reticolazione tra i diversi monomeri, anche in quello che è una ulteriore direzione nel nostro spazio considerato. Quindi non abbiamo soltanto la formazione di catene aggrovigliate, come abbiamo visto, di catene che quindi stabiliscono delle relazioni tra di loro di natura attrattiva, ma abbiamo un vero e proprio legame, quindi una vera e propria reticolazione anche in un'ulteriore direzione. Che cosa può comportare se queste catene sono legate in questa maniera? Cioè, significa con dei legami covalenti anche tra di loro, quindi non abbiamo più semplicemente il contatto, l'incastro, l'attrazione, come dire, più debole di legami secondari, ma abbiamo invece un legame covalente vero e proprio. In questo caso c'è certamente una maggiore difficoltà, ad esempio, a trascinare questa catena rispetto a quest'altra, quindi una maggiore resistenza alle sollecitazioni di trazione. Ora, quello che adesso ci interessa vedere è infatti come questa gomma naturale vulcanizzata, quindi che è sottoposta a questo trattamento, abbia delle prestazioni in termini di sforzo, deformazione. Quindi nel nostro solito grafico, quello che ormai abbiamo imparato a rappresentare, che è decisamente diverso rispetto alla gomma naturale non vulcanizzata. Cioè, abbiamo una maggiore deformazione, un minore valore di sforzo massimo raggiungibile, mentre in questo caso quindi un'ulteriore rigidità del nostro sistema. È tutto coerente secondo quello che ci potevamo aspettare, visto che abbiamo detto che ci sono dei nuovi. Mi stava facendo spaventare, sicuramente. Ma quattro. Dicevo, quindi, questi ulteriori legami che vanno a saldare le catene tra di loro, e quindi impediscono
lo scivolamento le une dalle altre. Ora, questa parte che voi vedete in queste slide noi la trascuriamo perché andiamo invece direttamente a parlare delle proprietà meccaniche, cioè quella che è la deformazione dei polimeri termoplastici in funzione di quella che è la transizione vetrosa, cioè la temperatura di transizione vetrosa. Allora, ricorderete che i nostri polimeri possono essere non cristallini o parzialmente cristallini, quindi c'è da verificare in corso avanzato esclusivamente dedicato ai polimeri anche il grado di cristallinità del nostro polimero. Ma abbiamo detto che durante il raffreddamento della nostra composizione, e quindi durante la solidificazione, il prendere forma solida del nostro polimero, c'è una contrazione di volume che è decisamente più sensibile, marcata graficamente, andate a recuperarvi proprio quel grafico, se il nostro materiale è parzialmente cristallino. In questo senso dovete avere una certa spontaneità con questo concetto ormai, perché sappiamo che avere una struttura ordinata significa occupare certamente meno spazio rispetto a quel groviglio che si può formare. Vedete, questi giorni molti di voi avranno tolto dalle scatoline le luminarie, come al solito ci si incasina un po', no? Se non le si toglie con ordine. Allora, se le avete ripiegate bene, diciamo che avete il vostro groviglio perfetto, tranquillo, possibilmente fatto quasi a forma di 8, ma se si inizia a formare quella pallina ed è tutto annodato, occuperà certamente uno spazio diverso. Questo è esattamente quello di cui stiamo parlando nel caso dei polimeri, visto che effettivamente c'è una catena. Avete visto, facciamo sempre rientrare ogni periodo. L'anno prossimo che ci sarà il secondo semestre ci inventeremo qualcosa con la FASO. Dicendo che questo groviglio occupa un volume maggiore, quindi quel grafico ad un certo punto, in corrispondenza di una certa temperatura, decresceva in maniera sensibile rispetto invece ad un andamento lineare, sì decrescente ma meno marcato, di un materiale amorfo, non cristallino. Poi, se ricordate, in corrispondenza di un altro valore che avevamo proprio chiamato TG, temperatura di transizione vetrosa, quella tendenza cambiava nuovamente e tra i due grafici in verità non c'era un granché di differenza, cioè avevamo la stessa tendenza. Però che cosa abbiamo detto di quella temperatura di transizione vetrosa? Molto semplicemente l'abbiamo paragonata alla temperatura di passaggio duttile fragile, cioè dei metalli. Cioè abbiamo detto che una volta che ci troviamo al di sotto di quella temperatura, il comportamento dei polimeri meccanico cambia e perde la caratteristica che è tipica di questi materiali di avere un ampio campo plastico. Guardiamo adesso i grafici che sono riportati su questa slide, è lo stesso materiale considerato a temperature diverse, dove abbiamo quindi in funzione della temperatura una variazione sensibile di quello che è il grafico sforzo deformazione, quindi un ampio campo plastico che va via via a ridursi anche sensibilmente. Guardate che differenza tra i 122 gradi e i 104 gradi. Per noi
nominalmente non mi sembrerebbe una temperatura così diversa, sì, sono una ventina di gradi, però abbiamo un comportamento che esclude quasi totalmente il comportamento plastico. Quindi c'è un accenno al comportamento plastico e poi la rottura sino ad arrivare a meno 40 gradi Celsius, addirittura ad avere esclusivamente un comportamento di tipo elastico con dei valori di deformazione sopportabili che sono bassissimi, per contro si è innalzato il valore della proprietà meccanica. Prego.
Una domanda.
Sì.
Questa temperatura è il comportamento del materiale,
sì,
del materiale
a quella temperatura, sì. Quindi noi abbiamo sostanzialmente che al variare della temperatura in senso decrescente la plasticità del nostro materiale va a diminuire. Ora, come si deforma un polimero? Non ci sono grosse differenze di concetto. È giusto che sia così, anzi ci saremmo meravigliati del contrario. Cioè non è che la fisica cambia in funzione di un'organizzazione atomica. Il principio generale almeno è quello. Cioè è deformazione elastica se io considero la mia catena qui semplicemente soltanto con delle sferette unite da delle linee, stiro la mia catena, non rompo alcun legame, ma semplicemente vado ad applicare una forza nei limiti che sono consentiti da questo materiale e quindi al cessare della forza questo torna alle dimensioni iniziali. Quindi è proprio stavolta il caso di vedere il nostro elastico che viene allungato e poi successivamente lasciato andare e torna alla sua dimensione. Ora, quando noi abbiamo una deformazione plastica, beh, vedete che stiamo ancora una volta spostando gli atomi da una posizione a un'altra, stiamo facendo scivolare degli atomi di una catena sugli atomi di un'altra, stiamo in un certo senso perturbando quindi quelle relazioni atomiche. Vi faccio quindi notare ancora una volta che un comportamento meccanico e funzione della temperatura anche in questi materiali è che i polimeri hanno delle temperature di esercizio ben definite proprio perché non si vada a finire in un campo che è quello della transizione vetrosa e di conseguenza del comportamento fragile. So, appunto, l'ho già fatto questo esempio, se vi è capitato di comunque toccare qualcosa di plastica che è rimasta all'esterno dopo una notte di gelata e se la plastica era tale o non aveva appunto le caratteristiche per essere utilizzata all'esterno, vi si spezzerà se è soggetta a delle sollecitazioni di un certo tipo. Così come possiamo avere un degrado per sclerotizzazione delle plastiche se costantemente esposte alla luce del sole. Anche in questo caso probabilmente vi è capitato di vedere qualche contenitore in plastica che è stato abbandonato nell'ambiente esterno. E dopo un certo intervallo appunto di tempo noi abbiamo anche in questo caso la frantumazione, l'irrigidimento, l'infragilimento della struttura. È ovvio che queste prestazioni meccaniche possono essere incrementate. In questo caso, come abbiamo già visto per altri materiali, si tratta di trovare quella che è la composizione adatta conseguenza avremo l'introduzione di altre specie atomiche che possono stabilire delle relazioni maggiormente stabili, che possono variare il grado di cristallinità, che possono evitare lo scivolamento delle catene le une sulle altre. Insomma, sono dei trattamenti o delle modifiche di composizione che sono volte appunto al miglioramento delle prestazioni meccaniche per effetto della modifica della struttura. Quindi ricordiamoci il concetto, che ribadiamo anche oggi, sarà almeno la 50ª volta, che la struttura va a condizionare le proprietà, cioè le proprietà dipendono dalla struttura. Vedete gli effetti di questi rafforzamenti in un grafico sforzo deformazione possono essere proprio riuscire ad avere un campo plastico che è decisamente ampio, dove a sforzo costante abbiamo un allungamento sino alla rottura. Che effetto vi ricorda in questo caso? Sforzo costante, deformazione continua, è un fenomeno, per esempio, che noi abbiamo visto anche nel CRIP. Ora, più in generale, in questo grafico, voi potete apprezzare qual è la variazione delle nostre proprietà meccaniche in termini di sforzo di snervamento in funzione della temperatura. Quindi, come abbiamo notato in quel grafico che ci dava il confronto dei diversi diagrammi sforzo-deformazione, il carico di snervamento aumenta a diminuire della temperatura, ma questo ci sta indicando che il materiale è via via sempre più fragile. Ok? Ricordatevi il grafico che abbiamo visto, scusateci il tono perché sia chiaro, al diminuire della temperatura noi è vero che abbiamo una diminuzione delle proprietà meccaniche intese come deformazione plastica, cioè la possibilità di rispondere plasticamente alla sollecitazione, ma abbiamo un aumento in termini di prestazioni elastiche, cioè di carico di rottura, ma per bassissimi valori di deformazione. Questo sappiamo che peraltro nell'ingegneria meccanica appunto non ci piace, abbiamo detto il materiale fragile di per sé non ci piace tantissimo se non per particolari applicazioni. Quindi ancora una volta, al progredire della nostra temperatura, noi vediamo che il carico di snervamento si abbassa, diminuirà di conseguenza, diminuirà però anche il modulo elastico, quindi abbiamo una maggiore propensione a farsi deformare, aumenterà la porzione del grafico dedicata al comportamento plastico e di conseguenza l'energia che può sopportare il nostro corpo in materiale polimerico è sicuramente superiore in termini di deformazione plastica rispetto a quella che può avere in una zona riguardante quelle temperature più basse. Ecco quindi che cosa succede nel caso della frattura, cioè abbiamo la separazione ancora una volta in parti diverse del nostro campione, abbiamo le catene che possono scivolare le une sulle altre sino appunto a separarsi o addirittura possono essere strappate con dei difetti che vedete via via progrediscono, coalescono, si deformano. Guardate, questi sono tanti vuoti, tanti difetti gli uni sugli altri, si formano delle fratture ancora più grandi. Ricordatevi che sui vertici di queste cricche abbiamo sempre un'ulteriore concentrazione di sforzi, l'abbiamo studiato nella tenacità, andatevela a rivedere, e di conseguenza la propagazione della nostra cricca è sempre più veloce a parità di sforzo, e abbiamo la rottura del campione. Ok, quindi abbiamo terminato la parte che riguarda i materiali polimerici. E adesso iniziamo partendo leggermente da lontano. Dalle materie prime che ci porteranno ad ottenere i materiali ceramici. Allora, nel nostro percorso abbiamo ovviamente delle classi di materiali che sono particolarmente importanti, ce ne siamo resi conto se non altro dal numero di ore che il corso dedica. Quindi siamo partiti con una chiara propensione sui materiali metallici, anche perché tutta quella serie di nozioni propedeutiche era comunque sin dall'inizio già finalizzata a questa classe di materiali. Cioè siamo partiti sostanzialmente con le strutture cristalline che abbiamo immediatamente applicato. Abbiamo studiato fenomeni di diffusione, abbiamo visto le soluzioni però solide, lasciando all'esame di chimica tutte le altre soluzioni che avete già visto. Abbiamo al massimo calibrato dei principi di diffusione su dei fenomeni di rafforzamento, ma sempre di materiali metallici. Insomma, credo che veramente abbiamo orientato in maniera molto forte il corso sui metalli, e infatti voi conoscerete tutto di quello che abbiamo visto e detto. Però abbiamo il dovere, in un corso che si chiama Tecnologia dei Materiali, di affacciarci a delle altre realtà. In particolare l'abbiamo fatto con i polimeri, abbiamo visto sostanzialmente delle basi, i metodi di polimerizzazione, i diversi polimeri, come si organizzano, come si formano, quali sono le proprietà principali, quali sono anche le applicazioni fondamentali e come vengono ottenuti. Allo stesso modo cercheremo di fare con i ceramici. Ci prendiamo il lusso di partire un passo indietro, perché mentre il materiale plastico è un materiale recente, per quanto riguarda i materiali ceramici, beh, questo non è vero, perché l'uomo, ancora una volta il genere umano, si è immediatamente reso conto che c'era qualcosa di nobile nella terra, nella componente terra appunto, che sono le argille. Non le ha chiamate così, per lui è la terra, ma ancora una volta, andando a racchiudere quel fuoco attorno al quale si fondavano le principali attività, ha sicuramente notato che quella terra ha preso una certa consistenza. Allora, siccome siamo in inverno e qualcuno di voi ha il cammino a casa, vi consiglio di fare una pallina, anzi più palline di terra, e qualcuna lasciarla così tal quale com'è e altre invece avvicinarle al fuoco. Abbiamo delle temperature che non sono particolarmente alte, no, nel fuoco, ne abbiamo già parlato, sì, delle temperature di un fuoco di casa. Quanto raggiunge?
6 gradi.
Come?
6 gradi.
E magari. 400 gradi. Ho sentito 1000. Una sigaretta a quante temperatura raggiunge?
1100 gradi.
Quanto?
1100.
1100 gradi il tiro. Ok? Siamo su
150.
La sigaretta? 1100 gradi.
1100 gradi
il tiro. No, 1100 gradi. Siamo sui 1100, con oscillazioni di vento. Se tirati forte si illumina. Beh, ha una potenza luminosa molto forte. Cioè i militari durante la prima guerra mondiale e anche durante la seconda, chiedete magari ai vostri, qualcuno degli anziani, magari si ricorderà di te, fumavano il sigaro traverso, no? Quindi c'è la parte luminosa dentro la bocca, altrimenti il cecchino ti sparava sicuro. E vedeva ogni tanto una luce così, ti puntava e ti sparava. Quindi hanno imparato a fumare il sigaro traverso, la sigaretta al contrario, quindi la parte luminosa in bocca. E cosa non si fa pur di fumare? Va bene, allora. Detto questo, dicevo, a casa avete l'opportunità di sperimentare la cottura di un ceramico, perché in realtà non sperimenterete la cottura, ma quella fase che si chiama concottura, perché iniziano ad avvenire delle reazioni conseguenti all'innalzamento della temperatura, ma queste non si completano perché le temperature sono piuttosto basse. Come ho detto, poi ovvio che se iniziate a chiudere il fuoco, se gli date una forma, se assomiglia sempre di più ad un forno, beh, la temperatura aumenta. Però diciamo che riusciamo a fondere sul focolare così com'è il piombo, e quella è la misura della vostra temperatura. Quindi se avete anche qualche metallo a casa potete provare, certamente non riuscirete a fondere l'acciaio, ma il piombo, al piombo ci arrivate. E così ci sono arrivati anche gli antichi, poi accorgendosi che quella temperatura non bastava, modificavano appunto il loro focolare sino a creare il forno. Va bene. Detto questo, però, ne abbiamo già parlato con i metalli, i materiali ceramici. Durante la prima lezione, forse era la seconda in realtà, abbiamo classificato i materiali. Cioè abbiamo detto materiali naturali, materiali artificiali. Vi ricordate? E che cosa abbiamo detto? Beh, che i materiali naturali erano materiali che venivano trovati tal quali appunto in natura, che venivano soggetti a delle trasformazioni tipicamente meccaniche, cioè io vado, prendo un concio di pietra che trovo così, posso per esempio squadrarlo, trasportarlo, farne una muratura. Quindi posso prendere della terra, posso in caso setacciarla, posso sminuzzarla ulteriormente, separarla, insomma, lavorazioni che però sono tipicamente meccaniche. La differenza con i materiali artificiali è che tramite dei trattamenti otteniamo delle trasformazioni irreversibili nella struttura. Cioè cambiamo la struttura, il materiale diventa altra cosa e quindi abbiamo modificato anche le proprietà. E su questo credo che non ci siano dubbi. Qual è in particolare, per quello che ci riguarda, la variazione che noi facciamo rispetto al materiale naturale? Beh, in un primo momento possiamo appunto individuare come fonte di questa trasformazione irreversibile l'innalzamento della temperatura. Ora parte quindi un mondo per la società del tempo, perché rivoluziona, cioè abbiamo la possibilità di un materiale economico che arriva direttamente dalla terra, e vedremo dove è disponibile. Nella maggior parte dei posti abbiamo la terra, e allo stesso tempo abbiamo la possibilità di migliorare prestazioni meccaniche che altrimenti risultano parecchio insufficienti o comunque sono molto basse, relegate soprattutto a tecniche di costruzione, ma legate anche alla povertà della popolazione, perché siccome si costruisce con ciò che si ha a disposizione, sicuro che se qualcuno abita in prossimità di un luogo dove abbiamo la pietra, sceglie la pietra piuttosto che la terra. Su questo non ci sono dubbi. Ma ancora di più, ed è quello che ci interessa maggiormente, si scopre che una ricerca delle materie prime sempre più raffinata ci conduce ad ottenere dei pezzi che hanno delle qualità e delle resistenze meccaniche all'usura, alla chimica, quindi alle sostanze degradanti in particolare, e ci danno l'opportunità di applicarle anche su oggetti che sono dedicati all'ingegneria avanzata. Quindi il rivestimento di uno shuttle che deve attraversare l'atmosfera e raggiungere delle temperature molto alte, beh, non può che avere delle proprietà refrattarie eccezionali che vengono ottenute grazie allo sviluppo dei materiali ceramici, che guardate è partito proprio così, cioè come? Beh, dalle materie prime che il genere umano trovava sì da subito disponibile nella natura. Da dove arriva la terra? Beh, credo che non ci siano grandi diffusioni da fare, e il disfacimento delle rocce primarie, oggi il disfacimento anche delle rocce secondarie ovviamente, quindi quelle cosiddette sedimentarie, un mix, è il primo materiale composito che noi andiamo a studiare. Ok, e oggi quindi introducendo i ceramici in realtà ci accorgiamo che partiamo esattamente da un materiale composito che è un materiale composito naturale, che è costituito da una varietà molto elevata di componenti e che peraltro non sono costanti perché dipendono dall'effetto della natura sul luogo geografico. Ci può essere stata una frana, può essere un luogo dove c'è un forte vento che quindi va a degradare delle superfici. Ne abbiamo già parlato, se non sbaglio, un'altra volta dell'azione degradante del vento su quello che può essere una superficie. No, vi ho fatto l'esempio della Sfinge che viene costantemente intonacata, altrimenti noi non ne avremmo ricordo. E allo stesso tempo le dune che si spostano costantemente nel deserto lo fanno per azione meccanica di un urto, ogni granellino è capace di spostarne tre, e con questo passaggio si sposta interamente la conformazione, la morfologia del deserto. È ovvio che dovete pensare, noi in laboratorio facciamo delle prove anche di questo tipo, ad un'erosione superficiale dove il vostro granellino di sabbia, di terra, di una specie mineralogica qualsiasi, va a colpire come un proiettile il suo obiettivo, e pian piano, anche se questa è una roccia molto dura, può avere questo effetto disgregante, così come l'acqua, che è il solvente per eccellenza. Quindi ci sono specie mineralogiche che hanno la possibilità di passare in soluzione più velocemente di altre, ma l'acqua ha allo stesso tempo anche un'azione che è quella meccanica, cioè non è solo la sua capacità di passare in soluzione delle sostanze, ma anche la forza con la quale colpisce una superficie, la avrate, riesce a scavare interamente. Le grotte che noi possiamo visitare anche in Sardegna molto spesso sono proprio scavate in una roccia particolarmente sensibile al passare in soluzione nell'acqua. Ora, per quanto riguarda la parte più nobile della terra, questa è l'argilla. Abbiamo delle frazioni diverse nella sua composizione e soprattutto abbiamo delle strutture che sono cristalline, che andremo tra poco a vedere. Mentre qua vedete come, per esempio, in tempi geologici una roccia che contiene dei feldspati va a degradarsi a formare un'argilla, come può essere la caolinite. L'origine della caolinite, il nome ce lo dice, è cinese, è una località, Kaolin, e da lì arriva un'argilla che è particolarmente raffinata. Qual è una delle applicazioni che voi conoscete di alcune argille cotte? Le porcellane sono un esempio, l'edilizia, i mattoni. Se vogliamo, abbiamo la parte povera, questi mattoni, la parte pregiata, la porcellana. Ovvio, c'è una differenza in materie prime, perché non andremo a mettere un'argilla costosa per fare il mattone, ma utilizzeremo quell'argilla che è particolarmente pregiata, probabilmente per fare un bel piatto. Ma c'è una differenza di temperatura di cottura. A noi è sufficiente per questi mattoni raggiungere i 900-1000 gradi, può essere qualche argilla a 1100 gradi. Se vogliamo fare un piatto pregiato, andiamo sui 1500 gradi. Quindi c'è un salto tecnologico molto forte, che ci dà anche la capacità di comprendere la storia, cioè quando si è potuta avere occasione di realizzare una porcellana ben fatta, che poi può avere anche delle applicazioni, ripeto, avanzate. Voi siete troppo giovani, ma io ho fatto il tempo a vedere sui pali della luce delle porcellane che andavano ad isolare, perché i ceramici sono degli ottimi isolanti elettrici, alcune parti, quando ancora questo materiale veniva utilizzato per queste applicazioni. Ora, che cosa sono le argille? Beh, sono dei fillosilicati intanto, cioè sono delle strutture costituite in pacchetti di tetraedri e ottaedri che andremo a studiare proprio a brevissimo, che hanno quindi una loro organizzazione cristallina che è tipica di ogni argilla, e vedremo anche quante ce ne sono, quali sono, per come si differenziano. Ora, per quello che dobbiamo sapere, ci basterà individuare appunto queste due strutture, la struttura tetraedrica e la struttura ottaedrica. Il tetraedro è geometricamente definito e voi lo conoscete, ma nelle sue posizioni principali ha un atomo di silicio al centro e degli atomi di ossigeno sui vertici, sui nostri spigoli. Quindi l'ottaedro invece ha un atomo di alluminio al centro e degli atomi di ossigeno, gruppi OH, sui vertici. Questi si uniscono tra loro in delle strutture ben definite, geometricamente riscontrabili, nelle direzioni preferenziali dello spazio, che sono quelle della composizione di un foglio, di una superficie, che poi si unisce al nostro pacchetto. Ci arriviamo. Ora, attenzione che il silicio, come sapete, è Si4+, l'ossigeno è O2-. Ora, se prendiamo singolarmente una struttura che però dobbiamo immaginare inquadrata in un piano in cui è unito, diciamo che l'SI4+ viene equilibrato come carica dagli atomi che condividono in questa struttura ciascuno una carica negativa, e la seconda carica negativa la equilibreranno con la struttura a fianco. Beh, c'è una caratteristica però che è ancora legata alle sostituzioni allotropiche che possiamo avere, quindi alle difformità da quella che è una struttura classica, dove l'atomo di silicio appunto può essere sostituito da un atomo di alluminio. L'alluminio, voi ricorderete, è Al3+, quindi non c'è più il nostro equilibrio elettrostatico. Così come il nostro alluminio 3+ nell'ottaedro può essere sostituito dal ferro 3+, e allora l'equilibrio è mantenuto, ma anche dal ferro 2+, e in questo caso ancora una volta non abbiamo equilibrio. Questo giustifica il fatto che le argille sono dei veri e propri filtri, talvolta anche utilizzati tal quali per pulire per esempio un'acqua, perché hanno la capacità di catturare alcune sostanze, lo fanno già in natura. Per esempio, questo equilibrio viene ottenuto avvicinando degli atomi di sodio, avvicinando degli atomi di potassio e così via, in modo che questo equilibrio elettrostatico venga ripristinato. Questo che cosa comporta, ragazzi? Che le argille di per loro non sono particolarmente pure, e in alcune applicazioni, per esempio la presenza di un sale, ce lo ritroviamo anche nel prodotto finale, anche una volta cotto. Guardate, l'esempio qui ci viene facilissimo. Guardate qui queste chiazze bianche, le vedete? Sì? Non le vedete?
Sì.
Ok? È sale. E questo sale non arriva così da altri luoghi se non esattamente dalla materia prima. Facciamo una pausa e poi riprendiamo con questo colpo di scena. Quindi questi foglietti vengono equiparati proprio a delle pagine di un libro, cioè la struttura di un'argilla è proprio come quella del vostro libro, dove tanti foglietti, come delle pagine, sono sovrapposti tra di loro. È una struttura finissima, guardate che abbiamo delle superfici specifiche elevate, abbiamo già parlato della superficie specifica, abbiamo detto che cos'è la superficie specifica, che cos'è? E come si chiamava?
Roberta.
Se lo ricorda che cos'è la superficie specifica? Chi se lo ricorda? Allora, la superficie specifica, facciamo un esempio molto veloce, no? Prendiamo adesso... Non mica solo i professori di disegno. Allora, prendiamo il nostro... una nostra circonferenza, ok? Facciamo il ragionamento della superficie, come però adesso vedendola in due dimensioni, quindi per noi la superficie in realtà è un perimetro, va bene? Voi immaginatevi, questa è una torta guardata dall'alto. La superficie di questa torta sarebbe le due superfici di base e la superficie laterale della torta, ok? Il suo volume sarà la superficie della nostra circonferenza di base per l'altezza, è un cilindro, va bene?
Ora il volume rimane costante, ma io inizio ad invitare la mia torta e quindi divido per 4. Ok? Dividere per 4 significa in realtà allontanare, diciamo, le fette tra di loro. E avere che cosa? Che la superficie esposta all'ambiente esterno è aumentata. È aumentata? È aumentata? Ok, se continuo a dividere, la superficie aumenta. Questa è la superficie di esposizione. Se prendete il vostro pane a tavola, il cibrascio per esempio, e iniziate a tagliarlo, aumentate la vostra superficie. Ma questo pane diventerà duro prima se rimane compatto o se l'avete diviso in tantissime fette? Se l'avete diviso in tantissime fette perché la superficie esposta all'ambiente esterno, quindi l'acqua che è contenuta nel pane, evapora, la plasticità di questo sistema viene persa, il pane diventa duro ma quindi allo stesso tempo anche fragile, ed è quello che avete ottenuto più velocemente perché la superficie è maggiore. Ok, questa è la superficie specifica di un corpo, ecco, in un grammo di argilla ci possono essere anche 800 metri quadri di superficie, ok? Un piccolo capannone industriale in un grammo di argilla. È tanta la superficie specifica, questo vi fa capire quanto possono essere fini queste particelle che lo costituiscono. E questo vi dà ancora di più idea della reattività in alcune condizioni che possiamo avere. Perché io vi ho fatto il caso del pane che indurisce, più superficie specifica io ho, più siti avrò in cui possono avvenire alcune reazioni specifiche. Tanto è vero che i catalizzatori non sono altro che dei corpi che hanno un'elevata superficie specifica. Vedremo tra qualche lezione qualcosa che vi ho già mostrato, cioè dei materiali nanostrutturati. Vi ricordate i metalli nanoporosi che vi ho fatto vedere? Ecco, quei metalli, così con una struttura fine, hanno un'elevatissima superficie specifica e questo vuol dire poter far avvenire delle reazioni chimiche con una velocità molto elevata. Ora, questi pacchetti sono questi: abbiamo tetraedro, ottaedro e in questo caso tetraedro, ottaedro, tetraedro. Uno spazio, il cosiddetto interstrato, cioè è finito il nostro foglietto, l'interstrato, guardate che ovviamente ha delle dimensioni ridotte, riparte tetraedro, ottaedro, tetraedro. In questi interstrati possiamo avere dell'acqua, per esempio, nel caso in cui noi inseriamo dell'acqua nel nostro sistema, e a quel punto, se ci dovessero essere degli squilibri elettrostatici, noi abbiamo l'avvicinamento di alcuni, di alcune specie atomiche, di alcuni ioni che rimangono attaccati alla nostra struttura e vanno a soddisfare quello squilibrio. Ora eccoli qui nello schema, ancora una volta, tetraedro, ottaedro, tetraedro, interstrato con l'acqua. Le argille si distanziano maggiormente e poi abbiamo ancora un'altra struttura, altra acqua, e questi sono gli ioni che si avvicinano per riuscire a soddisfare lo squilibrio elettrostatico. Ora, noi stiamo parlando di un materiale secco in generale. Tanto è vero che una delle definizioni della Terra è che questa è una roccia sedimentaria non coerente. Avete idea di che cos'è una roccia sedimentaria? L'avete studiata al liceo? È una roccia che si forma per generalmente gravità o per precipitazione di una sostanza in un bacino di sedimentazione. Cioè voi avete un bacino di sedimentazione. Cagliari era un intero bacino di sedimentazione, le rocce che abbiamo qui su Via Esmalias
ce ne danno conferma, è una roccia calcarea che si è formata attraverso lo scorrimento di corsi d'acqua o della presenza del mare, dove avevamo tanti granellini di carbonato di calcio che per gravità precipitano sul fondo. In quel tempo di pausa, quindi di decantazione che avrebbe questa massa d'acqua. Ora, quando questi strati si sovrappongono gli uni agli altri, è ovvio che chi sta qua sotto nella parte bassa deve sopportare un peso piuttosto elevato. Quindi via via gli strati aumentano, la forza peso cresce, di conseguenza le particelle tra loro si avvicinano sempre di più, vengono compresse, si modifica la loro forma, si incastrano, le superfici a contatto reagiscono chimicamente, si formano quelli che tra virgolette vengono chiamati cementi carbonatici, i granellini si saldano. Non sempre fa in tempo ad avvenire questo processo, che impiega milioni di anni. Il bacino cagliaritano è il bacino miocenico che ci coinvolge da Cagliari, Lecce, tutto il sud Italia dove è presente la roccia calcarea. Quindi stiamo parlando di milioni di anni di tempo per diventare una roccia. C'è una parte, come il Campidano, che è praticamente incoesa, non c'è stato ancora il tempo perché questo avvenisse, addirittura è scomparso il bacino di sedimentazione, non abbiamo quindi più quell'effetto che ci porta al fenomeno della coesione, o comunque questo dovrà avvenire. La terra è quindi una roccia sedimentaria non coesa. Tutto questo l'ho detto perché abbiamo in questo caso un materiale granulare. Ma e allora che cosa ce ne facciamo di questo materiale granulare? Com'è che io posso riuscire ad utilizzare la terra anche per fare il mio ceramico? E però se io ho questa polvere con l'acqua, è l'acqua che conferisce alle argille una proprietà che abbiamo già studiato, la plasticità. Non c'è altro modo per ottenere, se non inserire una componente fluida, queste relazioni tra i diversi pacchetti che ci permettono di applicare delle forze e determinare delle forme, cioè delle deformazioni permanenti. Quindi una delle fasi nella formazione del ceramico, dopo aver individuato la materia prima, quindi abbiamo una cava di materie prime, le lasciamo esposte alle intemperie perché aumenti la superficie specifica, perché ci sia un distacco. Possiamo anche macinare le nostre materie prime per ottenere granulometrie specifiche. Impastiamo, cioè utilizziamo l'acqua che conferisce al mio sistema una plasticità notevole e posso a quel punto formare il mio ceramico. Per esempio, quindi fare un contenitore. Siamo ancora lontani, no, dall'ingegneria meccanica, però pensate che cosa voleva dire fare e realizzare delle anfore per i romani. Hanno dato una svolta incredibile perché, probabilmente lo sapete già, le anfore erano equiparabili al nostro usa e getta. Come noi oggi abbiamo il piatto di plastica, loro avevano l'anfora, non veniva mai riutilizzata l'anfora. Una volta che ci metti il vino dentro, cosa ci vuoi mettere, no? Se ci metti l'olio non ci metti più nulla, tanto è vero che l'intera collina del Testaccio a Roma era la discarica del materiale ceramico e c'è nato un quartiere sopra, misto alla calce, che veniva messa lì per attenuare quelli che erano gli odori, la decomposizione del materiale e così via, ok? Quindi guardate che sviluppo, vi ho anche rotto un mito, se trovate un'anfora, che ogni tanto sempre già trovata un'anfora, non ce ne frega niente a nessuno perché se ne hanno già liberati loro, se non è che c'è un buon vino dentro non ci interessa altro. E di anfore, insomma, non ne potevano più i romani, ne avevano talmente tanto che a un certo punto, per riempire le murature, perché usavano fare nei loro edifici delle murature ampie quando dovevano sollevarsi, in mezzo ci buttavano le anfore rotte e ancora una volta miste alla calce, senza accorgersi poi che stavano avvenendo altre reazioni che lasciavano perdere. Va bene, questo è uno schema sulle tipologie di argille. Di che colore sono le argille?
Rosse, bianche.
Principalmente l'argilla è bianca o verde, le cloriti sono verdi. Quando noi vediamo le argille di colore marroncino è perché ci sono degli ossidi di ferro in mezzo, ok? L'argilla di per sé è bianca oppure le cloriti che sono verdi proprio perché c'è il cloro. Ora, a voi non viene chiesto di sapere tutte queste tipologie di argille, però vi vorrei far rendere conto della varietà, tanto è vero che se vi ricordate in una delle prime lezioni abbiamo parlato di difrattometria ai raggi X, che è la tecnica per riuscire ad individuare le specie mineralogiche o l'origine di un materiale, da come è costituito, qual è la struttura cristallina. Beh, con le argille, siccome sono un mix difficilmente identificabile in solitario, abbiamo una qualche difficoltà proprio perché le quantità determinano un angolo, poi ne abbiamo altre con un altro angolo di diffrazione, insomma può diventare veramente complesso scoprire le specie mineralogiche che sono presenti. Ora, è ovvio che nell'utilizzare tal quale la terra come materia prima noi dobbiamo avere un'opportuna quantità di argilla proprio per poter avere questo effetto, cioè io mischio all'acqua il mio materiale granulare e poi inizio a lavorare il mio sistema. Una volta che ho formato quello che desidero, può essere la mia piastrella, può essere il vaso, può essere il bicchiere, può essere qualsiasi cosa, bene, allora io posso passare allo step successivo, che è una fase delicatissima, che è detta di essiccamento. Ora, in antichità è ovvio che l'essiccamento avveniva alla luce del sole, no? Al calore del sole. In realtà non si proteggeva perché l'irraggiamento solare dà un effetto in velocità dell'essiccamento che è troppo sostenuto. Perché l'essiccamento deve avvenire gradualmente? Perché devo fare in modo che l'acqua fuoriesca dalla mia struttura in modo da accompagnare le particelle, avvicinarle tra loro e ridurre quegli spazi. Se io esagero con la velocità di essiccamento, ottengo l'evaporazione dell'acqua all'interno della struttura e di conseguenza le particelle di argilla rimarranno in quella posizione. Attenzione, particelle di argilla è tutto il mix, che potrebbe essere il mix già composto in cava, cioè potrei trovare la materia prima già pronta così com'è oppure dovrei fare delle aggiunte. Cioè se io ho un materiale per esempio cosiddetto eccessivamente grasso, cioè troppo ricco di argille, il mio sistema è equiparabile a quello che sicuramente conoscete del fango. Cioè abbiamo un sistema che è difficile da maneggiare, è difficile dare una forma ad un materiale così eccessivamente plastico, ok? Per evitare questo devo aggiungere per esempio della sabbia cosiddetta smagrante, che va appunto ad aumentare la superficie, a raccogliere una parte dell'acqua, ma è un materiale inerte, non offrirà prestazioni intese come prestazioni di trasformazione irreversibile. Abbiamo una forte conservazione della forma che noi dobbiamo avere, cioè attenuiamo il ritiro igrometrico che parzialmente dovrà essere presente. Quindi via l'acqua. A questo punto, come possiamo controllare però l'essiccamento? Oggi a livello industriale lo facciamo con dei forni essiccatori, dove all'ingresso del forno stabiliamo un elevato valore di umidità relativa e una bassa temperatura, e mano a mano che nel forno orizzontale si procede verso l'uscita finale, l'umidità relativa diminuisce e la temperatura aumenta. Allora, siccome più volte abbiamo parlato di equilibrio e di come un materiale cerchi di portarsi in equilibrio con il sistema che lo circonda, noi abbiamo che alta umidità relativa significa difficoltà di essiccamento, e infatti vogliamo procedere lentamente, così come bassa temperatura significa ancora far procedere lentamente questo fenomeno di essiccamento. Mano a mano che l'umidità del forno, dell'ambiente del forno diminuisce, allora l'acqua dal nostro materiale, che possiamo considerarlo umido al 100% o comunque giù di lì, abbandona il nostro sistema e l'equilibrio va verso l'ambiente del forno. La nostra acqua sta passando dal sistema formato all'ambiente del forno, e così aumentando via via la temperatura aumentiamo lo stato agitativo delle molecole d'acqua e procediamo. Quindi non è che metto, potete fare la prova sempre con quelle famose palline e fare degli essiccamenti veloci. Un essiccamento veloce lo potreste fare dentro il microonde. Se voi portate dentro il microonde un qualcosa del genere, voi sapete che il principio di funzionamento del microonde per riscaldare il cibo è l'agitazione delle particelle d'acqua, di conseguenza avrebbe l'effetto di creare una serie di macro difetti, proprio perché l'acqua evaporerebbe già dentro la struttura. Attenzione a non confonderle tra le polpette. E di conseguenza avreste anche un materiale che è inutilizzabile dopo la cottura. Ora, durante la cottura cosa succede? Adesso la vediamo, e questo è l'esempio dell'incoerenza che ci può essere, cioè sono due materiali a base di argille diverse, perché una volta che li rimettete a contatto con l'acqua, noi abbiamo il riacquisire della plasticità. Quindi perché, tranne alcune fisse, diciamo, abbiamo un'assenza di regolamento nelle costruzioni in terra? Perché sono altamente pericolose, ma questo l'avevano già capito i romani, che a un certo punto, dopo un'esondazione del Tevere, emanano un provvedimento e dicono basta, non costruiamo più in terra e utilizziamo il mattone cotto. Ecco, dicevo, questo è l'effetto dell'acqua che riporta alla plasticità. Lo può fare in maniera differenziata a seconda dell'affinità che un'argilla ha con l'acqua. Pensate che nei paesi medio orientali, dove l'architettura era prevalentemente in terra, si costruivano delle intere fortezze, anche piuttosto solide. Cosa facevano però i generali al tempo, quelli che avevano poca voglia di morire in battaglia? Siccome la città sorgeva in prossimità di un corso d'acqua, deviavano il corso d'acqua sulle murature e quindi si sedevano lì e aspettavano che la muratura cadesse giù. i nostri amici architetti muti. E quindi questo è quello che si faceva. Guardate che cosa pian piano succede appunto alla nostra terra che riacquista. Possiamo fare tutte le nostre prove meccaniche, guardate, abbiamo una resistenza meccanica, vi faccio vedere prima il crudo per darvi la differenza con il cotto, quindi prima il sushi, poi facciamo il ricotto, e abbiamo delle prove meccaniche che ci portano a dei risultati bassissimi, cioè la terra cruda può avere una resistenza a compressione che può raggiungere, diciamo, in una composizione normale sui 2 megapascal, ok? Ma non troverete un tecnico che progetti un edificio calcolando le murature a 2 megapascal. Magari ci vanno gli ingegneri, come diventerete voi, hanno i loro coefficienti di sicurezza, quindi 0,5 megapascal per una muratura così ci rende tranquilli. Spessore del muro esagerato 60 centimetri, quindi alla fine siamo tranquilli così, e infatti poi si entra nella casa della nonna e dice c'è fresco, e beh certo che c'è fresco, c'è un muro che si separa dal mondo enorme e quindi è fresco così. Non è che quando fanno ridere perché credono che la terra sia un materiale isolante, ha dei minerali che hanno una conducibilità terribile, loro di là ti vanno a raccontare che costruire interno, cioè semplicemente se tu aumenti lo spessore la trasmittanza del muro diminuisce, ma questa è fisica, questa invece è terra. E i minerali quarzo, i minerali argillosi hanno tutte delle conducibilità pazzesche che non hanno niente a che vedere con quello che è l'isolamento termico, quello che può isolare oltre allo spessore, che questi materiali sono porosi a dismisura. Ora, perché però vi faccio vedere questo? Proprio per darvi l'idea di quella che sarà la cottura e delle differenze, di quelle trasformazioni irreversibili. Cioè siamo ad un livello primitivo, perché questo è un livello primitivo, se anche non se lo vogliono sentir dire, è un livello primitivo del costruire o del realizzare, e invece noi stiamo, poi se si vuole discutere di sostenibilità è perfetto, vai lì con la pompa, butti giù la casa, la discarica lì sul terreno, chi se ne frega, la paglia, se hai l'asino se ne mangia un pezzo, va benissimo, va tutto bene, ma dobbiamo dire dal punto di vista della tecnologia dei materiali che se realizzo questo pilastro in cemento armato che ha una sferla di momento su quella estremo lì, non ho niente a che vedere con questa roba, dipende, questa cosa non la posso fare con quel materiale, ok? Va bene, qui diciamo che possiamo avere diversi aspetti, io ho fatto una consulenza per una ditta che voleva, produrre dei mattoni in terra cruda, lì si può fare le ricette, lì si può abbinare la calce, aumenta la resistenza all'acqua, guardate, queste sono le prove realizzate in laboratorio, se fai avvenire una corbonatazione nella superficie ottieni una resistenza all'acqua che è decisamente aumentata, puoi portare un po' di tecnologia all'interno della fabbricazione di questo genere di materiali, può diventare un aspetto ludico, ti metti a scasserare, questo sono io, è bellissimo, sono attività, però piove e tu se non hai messo il riparo hai perso tutto quello che dovevi fare, perciò questi avevano anche un essiccatore GPL che doveva garantire un po' meno la sostenibilità del prodotto, ma che venisse essiccato per la realizzazione di questo genere di edifici, dove poi ergendo il muro sei sostenibile, quando usi legno lavellare te ne dimentichi della sostenibilità. Perché voglio vedere queste strutture se ci fosse una leggera scossa di terremoto, che fine fanno? Perché questo non è calcestruzzo, è legno incastrato, questa roba non può funzionare, che siamo in Sardegna, ma nel momento in cui si ha un cedimento o un'oscillazione orizzontale non ci pensiamo. Va bene, detto questo, guardate la difficoltà peraltro che abbiamo con questi, con questi materiali, perché vi dice quanto pesa un mattone in terra cruda? È 40, 20, 10 la sua dimensione, il peso è di circa 14-13 kg, cioè il muratore vi odia se gli dite di farvi la casa in mattone in terra cruda, perché si deve fare un mazzo incredibile per portare il blocco ad un'altezza che è quella della costruzione. Allora, anche il peso ci dice che questa roba non può essere, non può essere per esempio un isolante, ma può avere, può essere un isolante un mattone che in 40, 20, 10 pesa 13 o 14 kg? No! Poi che cosa abbiamo? Una resistenza a flessione che è almeno un terzo di quella compressione, che già praticamente era inesistente, e quindi ci portiamo dietro tutto quello che può esserci nella terra, cercando di essere un po' pulite, altrimenti ci sono anche gli animali morti, e questo non è bene perché la frazione organica non collabora. E quindi abbiamo detto tutto quello che ci serve dire per proporre, invece di fare le cose in terra cruda, di iniziare a cuocere. Ma questo, ripeto, l'hanno capito tanto, 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 tanto tempo fa. Quindi ad un certo punto, che cosa sono i ceramici? Lo vediamo la prossima volta.